Inizierei dalla seconda domanda, che forse è di portata più generale, per poi anche perché sono arrivata alla scuola superiore da un anno e mezzo, quindi vedo dare il mio giudizio sulla situazione che ho trovato. Parto dalla prima domanda, rispetto quindi alle richieste che vengono dagli amici dell'AGDP. Ora, loro sanno che io ho un ottimo rapporto con loro, sono molto diretto e quindi, poiché abbiamo pochi minuti, non mi soffermo sulla parte, diciamo, dei complimenti rispetto a questo documento, perché è un documento che apprezzo nella generalità come l'associazione per il carattere in genere non corporativo dell'atteggiamento, per cui le mie critiche saranno sulle sbavature corporative. E vorrei partire da un'osservazione stata fatta prima, no, riguardo il rapporto tra l'amministrazione francese e l'ENA. Beh, non è che esiste l'amministrazione francese perché c'è l'ENA. Esiste l'ENA perché c'è l'amministrazione francese, è una cosa molto diversa. L'ENA è uno strumento ottimo di selezione, cioè di cooptazione da parte di una corporazione fortissima, che sono gli alti dirigenti dello Stato francese, uno Stato per natura centralizzato. Ovviamente la cooptazione non ha un connotato negativo, è come per l'università da cui provengo, si dice, ah, c'è la cooptazione. Ma in tutte le università del mondo c'è la cooptazione, bisogna vedere come si fa. Probabilmente attenzione là si fa bene, ma il nodo è che c'è quell'amministrazione che ha rapporti anch'essa con la politica, anzi a volte dà, come è stato ricordato, degli elementi per la parte politica. Cioè chi entra all'ENA viene cooptato direttamente nell'alta dirigenza, i famosi enarchi. È una struttura fortemente corporativa. E allora andiamo all'altro punto. Io non devo difendere la scuola superiore, sono arrivato adesso, questo è un vantaggio. La posizione della scuola superiore rispetto alla pubblica amministrazione è diversa, perché è uno strumento, si spera, di selezione di bravi dirigenti, i quali non sono cooptati nell'alta dirigenza direttamente quello che conta, e di questo spesso si lamentano i dirigenti dello Stato. Cioè la corporazione non esce dalla scuola superiore, come probabilmente non esce dagli altri concorsi. E lì qui vorrei essere abbastanza preciso, perché io ho sempre, parlato anche direttamente in altre riunioni dell'associazione, ho dato il mio giudizio sulle corporazioni che ad alto livello governano la pubblica amministrazione. Ma attenzione a deviare la discussione su questioni di tipo patologico o secondario, i portaborse. Negli uffici di diretta collaborazione non ci stanno dei portaborse senza arte né parte, anzi, c'è gente preparatissima, che fa parte di una corporazione, quelli che contano. Il problema è che è una corporazione, che è sempre la stessa, che ha strumenti di cooptazione che non passano, per esempio, attraverso la carriera dirigenziale. Passo attraverso gli strumenti di cooptazione, sempre in settori della pubblica amministrazione e che in genere governano loro. Ci stanno anche i portaborse, va bene. Si richiedono leggi più stringenti, ma attenzione, perché le leggi più stringenti in genere vengono fatte per combattere le patologie, ma in genere quello che fanno è di bloccare la fisiologia. In un recente seminario alla scuola superiore sulla corruzione, cioè non evidentemente sui temi che stiamo trattando, ma in qualche modo su mal'amministrazione, Davigo spiegò che in effetti, diciamo, stiamo attenti perché tutti coloro che devono orchestrare una truffa hanno tutte le carte a posto. Se una pratica, un appalto sembra irreprensibile, è lì che bisogna andare a guardare, perché le persone normali in genere qualcosa manca sempre. Allora, attenzione quindi alla fisiologia. Quando si cerca di parlare appunto, di leggi stringenti, si rischia di bloccare il tutto. Cioè, sempre ogni volta si dice, ah, la lotta alle consulenze. Prima cosa, ma pensiamo veramente che le consulenze risolvano il problema macroeconomico del taglio della spesa pubblica? Allora, la pubblica amministrazione deve affrontare quello che deve affrontare il settore privato in Italia. Cioè, deve abbassare i costi unitari di produzione per livelli di qualità. Cioè o aumenta la qualità con gli stessi costi di produzione oppure abbassa i costi di produzione unitari. Più o meno è quello che deve fare anche la pubblica amministrazione. I due settori non è che stanno uno meglio dell'altro. Questa è la situazione in Italia. E qui si giocano gli aspetti macroeconomici del taglio della spesa pubblica. E qui si va al discorso dei tagli lineari, che hanno un problema, un rapporto su un approccio non corporativo o corporativo. È chiaro, diciamo, chi più vecchio si ricorda quelli della notte, no? Di Catalano, cioè, è meglio il taglio lineare o un taglio bello, preciso, sofisticato? Beh, cioè, grazie. Ora, dato che ho sempre scritto contro i tagli lineari, però bisogna ammetterlo, il taglio lineare è un gesto di sfiducia nella pubblica amministrazione, a partire dai rappresentanti politici, dei ministri che nessuno vuole tagliare dalle parti loro. Il taglio lineare può essere una minaccia. In fondo è quello che faceva per analogia Marchionne, che dice o chiudiamo o ci state. A quel punto, con un po' di smorfie, anche da parte della Confindustria in fondo, che è rimasta scioccata, alcune cose sono passate. Allora, il problema è che per non avere i tagli lineari ci sono delle pubbliche amministrazioni in grado di fare i conti e di andare a guardare come abbassare i costi unitari di produzione dei loro servizi. E rimane sempre un problema, però, perché nei tagli lineari c'è un problema di i tagli lineari sono quelli che non soltanto quelli di dire 10% in meno a tutti i ministeri, ma sono quelli che sono ancora quelli che impediscono una politica, come si dice, industriale, un piano industriale, che dicono quali sono i tagli nei singoli capitoli, e questo è meno comprensibile, perché io posso dire a un ministero taglia il 10% o il 20%, poi tu ti devi acconciare, ma non andare a dire che devi tagliare in quel capitolo o nell'altro capitolo, appunto, come al solito, cose di, diciamo, di belletto, no? Il seminario, la missione, il consulente, eccetera. Perché esiste questa storia dell'approccio sui consulenti? Perché si è detto anche che la pubblica amministrazione sta invecchiando, c'è un turnover che blocca tutto. E allora l'uso del lavoro, chiamiamolo flessibile, che sia il consulente o la consulente diretta, se fatto in modo fisiologico e corretto, è un metodo ovviamente per risparmiare i costi, perché una competenza che mi costerebbe tanto se l'avessi fissa dentro il servizio, dentro la pubblica amministrazione, mi costa meno se la prendo come consulenza. È la diversificazione produttiva, è l'outsourcing che fanno le strutture private. Quindi non è lì il problema. Norme più stringenti sono quelle, per esempio, di dire attenzione ai dirigenti, i vari comma, io poi mi confondo, comma 5, 6, 7, nel gergo della pubblica amministrazione, quello che viene preso, eccetera. Anche lì c'è l'uso distorto di questi strumenti, il bloccarli significa bloccare una fisiologia oltre che bloccare la patologia. Per esempio, a scuola mi trovo che ho tanti posti dirigenti vuoti e scopro che i limiti, perché per quote, dice che non si possono chiamare dalle altre amministrazioni pubbliche, non il non dirigente. Se io devo muovere un dirigente come comando dall'amministrazione dell'economia alla scuola superiore, non lo posso fare perché è contingentato il numero di coloro che si possono spostare. Nel comando dei funzionari no, per i dirigenti sì. Non so da cosa nasce questa forma, forse da azioni corporative passate, non lo so, però volevo dire che tutto ciò che rende più difficile, rende meno flessibile la pubblica amministrazione, secondo me va combattuto. Ovviamente però c'è la mala amministrazione, l'amministrazione si combatte con, appunto, l'analisi estenta dei risultati e dire attenzione, noi abbiamo preso tanti consulenti, diciamo, quali sono stati i costi di quello che hai fatto, li hai ridotti, hai ottenuto risultati maggiori, e allora lì possiamo andare a controllare. Non so se mi sono già preso tutto il tempo, però, diciamo, ecco la prima domanda. Prima di arrivare alla prima amministrazione mi fu chiesto un po' un parere sulla legge di riordino della scuola superiore. Dissi, ma c'era stato un progetto precedente di accorpamento di tutte le scuole. Il problema è semplicemente che se fosse tentato di riaccorpare tutte le scuole non si sarebbe mai fatto nulla, perché nessuno al ministero avrebbe mollato la propria scuola. Intanto bisogna avere del realismo e quindi cercare di utilizzare, di fare quello che si può fare. Quello che si può fare in realtà in modo informale, lo stiamo facendo, è di fare di un coordinamento attento di tutte le scuole, per evitare sovrapposizioni, per mettere insieme le risorse in un momento, risorse delle varie scuole, nel momento in cui c'è un taglio del finanziamento alla formazione nella pubblica amministrazione. Si dice nel documento che bisogna occupare scuole per tagliare la spesa degli organi collegiali. Adesso non sono in altre scuole, ma nella scuola non c'è nessun organo collegiale che venga retribuito. Ci sono sì degli organi individuali, potrebbero essere anche tagliati, adesso non lo so, compreso il presidente, cioè, però diciamo, non mi risulta che ci siano organi collegiali che attualmente vengano retribuiti, almeno nella scuola superiore e in altri. Però esiste un fatto di, diciamo, chiaramente di duplicazioni. Però le cose si possono fare. Ed un'ultima cosa, se consente di dire, è che questo riguarda non tanto la lettura del documento, ma i vari interventi. Beh, stiamo attenti con l'atteggiamento, quelli in alcuni giornali in alcuni scrittori chiamano quello degli apoti, quelli che non se la bevano, e dice: ma questo qui se ne parla da 20 anni, da 30 anni, cioè, sì, sarà vero tutto quanto, però devo mettere due cose. Uno, la riforma della pubblica amministrazione attualmente può riuscire di più di quella passata? Io spesso ripeto che non lo so se riuscirà, potrebbe pure che fallisce, però attualmente c'è una crisi economica che richiede una riduzione della spesa pubblica e lì non se ne esce. Una crisi come questa non c'era anni fa, se ne parla da tempo, perché ci sono dei vincoli vari di stabilità finanziaria internazionale per cui la crescita del debito non è più possibile. Questo è un elemento esterno che costringe a prendere provvedimenti, il che significa che o si ammazza la pubblica amministrazione, ma poiché poi alla fine serve anche al settore privato, forse qualche cosa, una spinta esterna c'è. Sulla spinta interna, sono fatte delle leggi che non bastano. È stato approvato il codice amministrazione digitale, sta partendo anche la scuola, un programma strategico sulla formazione, su questi punti della digitalizzazione. È stato approvato adesso, alcune cose sono state rese obbligatorie dalla legge. Allora, la risposta quale può essere? La risposta può essere quella di dire: benissimo, tutte le componenti della società si mobilitano, oppure quelli che hanno voce dicono: vogliamo controllare che le cose vengano fatte, che si aiuti chi vuol fare una cosa a rompere le resistenze. Non serve dire: ah beh, se ne parlo già 20 anni fa, è tutta una scemenza, perché in questo modo non si va da nessuna parte.